radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati. Allora, sono in atteso. Ah, eccolo qua, in questo momento è arrivato l'avvocato Ruggero Pavoni, con un leggero ritardo. Ciao, benvenuto. Perché ha trovato traffico per strada e quindi ha ritardato qualche minuto, ma noi adesso siamo qua e possiamo iniziare la nostra trasmissione. Non abbiamo avuto modo di parlare perché, come vi ripeto, è entrato in questo momento nei nostri studi, ma noi avevamo già preparato gli argomenti e quindi possiamo... Buongiorno, ma vabbè, può capitare, insomma, col traffico anche Saronno qualche volta è congestionata.
Sì, assolutamente.
Allora, oggi parliamo di situazione economica attuale, sì, che è, insomma, è un po' una dolente
sì,
nota per tutti.
È un periodo, ecco, che potrebbe essere considerato discreto o migliore rispetto forse all'ultima volta che ci siamo visti, perché nell'ultima volta ci siamo visti, al di là della guerra, che peraltro era già iniziata da un po', perché ci siamo visti, mi sembra, ottobre-novembre, più o meno. La guerra era iniziata il 24 di febbraio, quindi già, ahimè, eravamo in piena guerra, ma la cosa più grave è che dovevamo risolvere ancora il problema della crisi energetica, che è poi uno dei problemi principali che oggi pesa, o comunque che prima pesava, sull'economia, perché il caro energia, che diciamo in modo trasversale si è riversato sulle spalle di tutti, io parlo dell'Italia, ma ragionando in un'ottica internazionale si era riversato sulle spalle dell'Europa, ma direi anche di altri paesi, degli Stati Uniti e quant'altro, aveva creato i suoi problemi. Poi c'era chi aveva le spalle grosse, come gli Stati Uniti, piuttosto che qualche altro grosso paese, e che è riuscito, sta riuscendo più velocemente dell'Europa e dell'Italia a risolvere i suoi problemi energetici, perché comunque la possibilità di rifornirsi riorganizzando la propria produzione interna ce l'ha, e c'è chi come l'Italia e altri paesi ha dovuto organizzarsi per trovare delle soluzioni alternative. Questo ovviamente ha inciso, insieme ad altri fattori come la pandemia, che oramai ce la stiamo buttando alle spalle ma che ancora si sta trascinando per quanto riguarda i problemi economici, ha inciso notevolmente sulla nostra vita quotidiana, perché sappiamo tutti i provvedimenti che il governo ha dovuto prendere, quello Draghi, poi però anche quello successivo, cioè la temperatura invernale nelle abitazioni che è dovuta essere calmierata, come negli uffici pubblici, e quello dico per fortuna, perché mi ricordo che quando si entrava in un ufficio pubblico c'erano gli impiegati in maniche corte, quando fuori nevicava effettivamente era uno spreco inutile. Diciamo che da questo punto di vista può essere anche stato un buon provvedimento, però diciamo, uscendo dalla buttata, effettivamente abbiamo dovuto prendere una serie di provvedimenti per cercare di risolvere questo problema. Adesso la crisi energetica sembra che stia passando, anche perché questo governo, tra i vari provvedimenti che ha preso, sta chiedendo la riforma del PNRR per alcune cose, compresa quindi fattore energetico, e sta organizzando il cosiddetto Piano Mattei, che sarebbe in estrema sintesi, ma in buona sostanza, far diventare l'Italia un hub di gestione, quindi di tutto il passaggio del gas dei paesi africani e orientali per quello che gli può servire appunto l'Italia, e facendo così, e in parallelo investire il denaro che questo hub produrrebbe nel breve periodo 2-5 anni, per poi girarlo e investirlo appunto nell'energia rinnovabile e quant'altro. Però questo è un progetto interessante, che da un lato ci dovrebbe sganciare definitivamente dal gas russo e dall'altro ci dovrebbe permettere di gestire la transazione economica e la transazione energetica, che è uno dei punti del PNRR. Ma questo PNRR, che sulla carta è stato realizzato dal governo Conte e dal governo Draghi, adesso deve essere attuato, quindi forse la fase dell'attuazione è più complicata, dal governo Meloni, motivo per cui sta chiedendo, insieme ad altri stati, mi viene in mente il Lussemburgo, ma ce ne sono altri, sta chiedendo per alcuni punti, vista comunque problemi della guerra e visto ancora gli strascichi della pandemia e quant'altro, sta cercando in alcuni punti di chiedere una revisione. Ma tolto questa richiesta, questa situazione, sembrerebbe che l'economia stia riprendendo, Cioè sembrerebbe che siano sotto controllo l'inflazione e quindi la BCE avrebbe dovuto ridurre i tassi di interesse. Questo lo dico perché sono i due elementi, i due passaggi che servono per capire la situazione economica in cui ci troviamo. L'aumento dei prezzi, cioè l'inflazione, è una cosa congenita nell'economia di un paese, ma deve essere tenuta sotto controllo. I tassi di interesse sono, ovviamente tutto questo detto in modo molto esemplificato ed elementare, sono uno degli strumenti che servono per tenere sotto controllo l'inflazione. Quindi il concetto è, siccome la crisi economica sta, non dico passando, sta migliorando, perché si sta allontanando dalle prospettive che hanno fornito, si sta allontanando la recessione o la stagnazione, e quindi la crisi economica sta pian piano migliorando e sta passando, e questo è una buona, questo a livello, sì, diciamo, mondiale, e quindi questo potrebbe essere una buona notizia. Pare che l'Italia sia cresciuta in realtà rispetto alle stime, parlo del economicamente parlando, sia cresciuta un po' di più di quello che si pensava, e più o meno è in linea, o forse dicono è meglio di altri paesi europei che economicamente possono essere simili, ovviamente la solita Francia, la solita Germania. Quindi questo è un dato positivo che ci fa pensare ad una situazione meno complicata l'anno prossimo. Però malgrado questo, e malgrado quindi le indicazioni che il nostro governo ha dato alla BCE per quindi intervenire sui tassi di interesse, la BCE ha pensato comunque di alzarli, che è uno dei provvedimenti che si attua nel momento in cui si vuole raffreddare l'economia
e l'inflazione
e conseguentemente l'inflazione.
Quindi aumentare il costo del denaro.
Aumentare il costo del denaro per ridurre la richiesta di denaro e conseguentemente cercare di calmierare l'aumento dei prezzi. Questa sarebbe in maniera, diciamo, certo, elementare il meccanismo tassi di interesse inflazione.
Volevo dire una cosa, però è vero che allora l'inflazione si sta in qualche modo raffreddando. Per quanto riguarda il costo energetico, soprattutto quello del gas, vediamo che è diminuito, sì, cioè pre-pandemia addirittura, cioè siamo,
sì,
a prezzi,
sì,
molto più bassi di,
sì,
prima.
Sta diminuendo.
Sta diminuendo parecchio, però mi si dice a livello di mercato che ancora l'approvvigionamento di alcune materie importanti che servono anche per l'edilizia eccetera, si fa ancora fatica ad averle perché non arrivano in misura sufficiente.
Sì, io penso che
questo è un altro problema,
sì, perché
ed è un problema, certo, che tiene alti prezzi di alcuni settori.
Sì, sì, questo è un grosso problema, ma io penso che siccome tutto il mondo non va avanti con lo stesso ritmo e con gli stessi tempi, certe materie prime che servono a noi per produrre provengono probabilmente da quei paesi che ancora per motivi vari, noti e non noti, non sono riusciti ad avere l'ondata al superamento della crisi energetica, probabilmente perché se sono materie prime vuol dire che devono essere estrapolate e prodotte e consegnate, quindi ci sono una serie di passaggi in questa filiera che richiedono una serie di interventi e probabilmente non sono ancora riusciti a superare la cosa, per cui certi prodotti, che tu fai riferimento a che prodotti in particolare? Io penso qualcuno dell'edilizia.
Quelli
forse
dell'edilizia, sì, alcune materie, soprattutto, sì, parlavo con una persona che si intende di piastrelle, banalizzo,
sì,
per,
sì,
dire,
sì,
una,
sì,
cosa.
Sì.
La materia che occorre per fare le piastrelle non arriva, e non arriva in misura sufficiente, e quindi,
certo,
ci sono ritardi, i costi,
sì,
sono
ancora
aumentati,
non si è uniformata.
Su alcune cose,
certo,
ci sono la guerra, credo che su questi punti la guerra sia quella che influisce maggiormente,
sì, perché comunque non
perché
è
tutta
che
quella zona è
sì, non si sono uniformati,
certo.
noi stiamo ovviamente non possiamo fare altro, stiamo facendo un discorso generico, generale,
sì,
evidentemente,
sì, sì.
Quindi in media la situazione sembra che stia dirigendosi verso quella direzione, cioè sembra che stiamo superando la crisi economica e quindi è presumibile che nei prossimi mesi
dovremmo andare a regime.
Dovremmo andare a regime anche perché una serie di interventi, come abbiamo visto prima, sono stati messi in atto. Già in realtà il governo precedente aveva raggiunto accordi con l'Algeria per cercare di bypassare quantomeno una parte della quantità di rifornimento.
Certo.
Adesso con questo piano Mattei che stanno cercando di approntare per i prossimi 2-5 anni dovrebbe dare il colpo definitivo. Allora, questa è ovviamente la teoria, poi sappiamo, abbiamo visto cosa è successo in un anno, figuriamoci cosa può succedere in 2 o 5, però diciamo teoricamente la tempistica è breve, quindi. Ma questo non vuol dire che in modo altrettanto uniforme a livello pratico tutti si muovano in quella direzione, perché comunque questo, io ho un cliente che produce cinture e che fa ancora fatica a ricevere il materiale dall'Indonesia dove lo compra per gli stessi motivi, quindi è presumibile che l'Indonesia, come qualche altro paese meno remoto, ancora non siano riusciti a organizzarsi per bypassare questo problema. Comunque stiamo sempre parlando di gas,
che è
l'energia fossile. In realtà il nostro interesse, come è previsto nel PNRR, è convertire tutto in energie rinnovabili di vario genere tipo, quindi noi ci stiamo organizzando per bypassare la Russia nel rifornimento del gas, ma con la prospettiva che il gas non dovremmo usarlo più. Poi se questa prospettiva sarà realizzata,
sempre meno.
Se questa prospettiva
tempo,
sarà realizzabile o meno, questo non lo possiamo sapere, perché di energia abbiamo bisogno, anche perché noi possiamo ridurre l'energia ma comunque la popolazione aumenta e il problema è lì. Noi facciamo di tutto per ridurre l'energia e i consumi, ma se poi aumenta la popolazione noi lo dimezziamo i consumi ma la popolazione raddoppia e siamo sempre no, pari, no? Quindi come la riduzione dell'utilizzo delle macchine per l'inquinamento, va bene, io produco 10 macchine che vanno a batterie e risparmio la metà e produco meno polveri sottili o inquino di meno. Il problema è che se poi al posto di guidare di essere in 10 a guidare le macchine siamo in 20, quel 50% che ho risparmiato di lì me lo ritrovo con maggiore traffico di macchine a batteria e quindi siamo a punto di partenza. Cioè, secondo me, non vorrei essere catastrofico, però stiamo cercando di rallentare un processo che prima o poi, in fondo al quale prima o poi arriveremo lo stesso.
Perché certo,
questo è una questione di numeri, poi dopo cosa succede non so, magari sarà fra 3-4 generazioni, ma il problema se lo ritroveranno
certo,
lo stesso.
A livello mondiale ormai siamo a 7-8 miliardi,
abbiamo
ormai
superato i 7 miliardi quindi noi possiamo fare di tutto per ridurre inquinamento. A parte che una parte del mondo non lo sta facendo per mille problemi più o meno giustificabili, ma non si sta adoperando allo stesso modo per fare questa cosa, quindi già non va bene. In più è quella parte del mondo che ha maggiore crescita come popolazione, quindi è ancora peggio.
Certo.
E quindi non so che cosa stiamo facendo, a che cosa servirà.
Noi facciamo la nostra parte, come Europa facciamo la nostra parte.
Facciamolo.
Volevo dire una cosa, l'anno scorso il PIL è cresciuto di praticamente quasi il 4%.
Sì.
E sentivo anche il dato in questi giorni di dicembre, che anche dicembre è andata bene perché è cresciuto anche lì. Non abbiamo ancora i dati di gennaio, ma a tuo parere cioè si pensa che crescerà ma di pochissimo, 0,6, 0,7 o qualcosa del genere. Pensi che sia una prospettiva realistica oppure...
Guarda, allora, premesso che l'economia è difficilmente prevedibile,
certo,
come abbiamo potuto
però,
vedere...
Però stando perché... così le cose, no? Bocce ferme.
Ma io ci stavo cercando di capire perché c'era questo tipo di crescita, perché alla fine della fiera, prima di tutto quello che è successo, cioè della pandemia e della guerra, non c'era una crescita di questo tipo. Mi pare,
no.
Eravamo sicuramente sotto. Io penso
che sia crescevamo, ma crescevamo, in una misura molto l'uno e mezzo.
Crescere, insomma, si è sempre cresciuto, se no saremmo stati in stagnazione o in recessione. Quindi la recessione, neanche quella che viene considerata tecnica, si è verificata, cioè la recessione tecnica, se non ricordo male, è la mancata crescita per un semestre di fila, mi pare, no? E mi sembra che nel periodo pre-pandemia e pre-crisi energetica questa ipotesi non si sia verificata. Quindi io penso che il problema il motivo per il quale stiamo crescendo adesso, penso che sia la coda di quel cosiddetto rimbalzo di cui tutti parlano, ma non so se può essere così, nel senso che cos'è nella testa dei governi, degli economi, il rimbalzo è sostanzialmente una ripresa, un'accelerata dell'economia nel momento in cui la crisi è passata, no? È come se ci fosse stato, a me viene in mente questo esempio, come un fiume che di colpo si trova una diga, no? Quindi cosa succede dopo la diga? Che non scorre più l'acqua. Prima della diga
si accumula
l'acqua, no? Nel momento in cui togli la diga il fiume ricomincia a scorrere, ma rispetto a prima arriva l'ondata, no? Ma questa ondata non vuol dire che scorre più acqua alla fonte, è semplicemente si è accumulata. Quindi il rimbalzo io lo intendo in questo modo, è come se avessero, diciamo, tolto la diga al fiumiciattolo dell'economia, e l'economia ha ripreso a scorrere, però all'inizio violentemente, questa ondata, no? che c'è stata. Però non è che il fiume d'acqua si è rimpolpato alla fonte, perché sempre quello è. Quindi io penso che al momento siamo ancora nell'ambito di questo rimbalzo, anche perché comunque non dimentichiamoci che in quel periodo moltissime, e sottolineo moltissime, imprese dei settori più colpiti hanno chiuso. Io sto parlando delle palestre, il 30% delle palestre hanno chiuso, e non è che hanno riaperto qualche mese dopo, perché noi stiamo, ci sembra lontanissima la situazione, ma guarda, questa storia della pandemia la possiamo datare come termine ultimo alle prime settimane del 2022 più o meno, perché lo stato di emergenza quando è stato escluso,
tolto
mi sembra a fine anno 2021, guarda, non è che stiamo parlando di chissà quando, quindi, e non penso e non penso che siano state tutte le aziende che hanno chiuso durante quel periodo abbiano riaperto magicamente con lo stesso flusso di denaro, con la stessa economia. Quelli che hanno resistito probabilmente adesso stanno recuperando quello che hanno perso e stanno anche iniziando a guadagnare, cioè hanno coperto i debiti, perché il problema è anche qua, cioè nella regolamentazione dell'inflazione c'è anche il problema del costo del denaro, come dicevamo prima, dei tassi di interesse. Allora pare che tutti gli imprenditori che nel periodo pandemico, post-pandemico e quindi con la crisi energetica siano in qualche modo comunque riusciti a ripianare in tutto e in parte i loro debiti chiedendo prestiti, e quindi da questo punto di vista l'economia, diciamo, si è risanata, perché stanno iniziando a riguadagnare. Però resta fermo il fatto che le imprese che hanno chiuso in quell'arco di tempo non penso che in modo altrettanto veloce abbiano ripreso, perché se parliamo 30% delle palestre, io dico palestre ma in realtà ci sono delle imprese che gestiscono le palestre, quindi non sto parlando delle imprese che gestiscono le palestre e dei relativi dipendenti, sto parlando di tutti i locali, di tutte le aziende che gestivano locali, ristoranti, alberghi di vario genere e tipo, che hanno chiuso lasciando a casa un sacco di vari dipendenti, che non penso che abbiano riaperto in qualche mese dopo sotto un'altra forma. Parliamo anche di quelli che lavorano nell'ambiente dello spettacolo, parliamo di, insomma, tutti i settori più colpiti, quindi tutta quella gente non penso che sia stata riassorbita così velocemente.
Beh, io ricordo però, per quanto riguarda il turismo, che quest'estate si leggeva cartelli: cercasi dipendenti, cercasi certo. cuoco, cercasi addetto alla sala, eccetera, in tantissimi, non si, poi non trovavano più. Poi lì c'è un altro problema dietro.
Esatto, lì si inserisce
in realtà anche il reddito di cittadinanza piuttosto che altre
quello,
voci.
Esatto, bravo. Quello stavo dicendo io. In realtà quel problema è legato anche ad altri fattori, perché poi si è inserito la storia del reddito di cittadinanza, si è inserito la storia del reddito minimo, per cui del costo orario minimo, per cui probabilmente quelli che erano stati licenziati prima in quel settore hanno deciso di cambiare proprio settore o di andare via o di inserirsi in un altro ambiente o di appunto di non fare nulla e approfittare del reddito di cittadinanza. Per cercare
però
di...
comunque quantomeno il turismo è andato molto bene l'anno scorso, infatti, ha influenzato particolarmente vale la crescita del PIL nazionale.
Questo, assolutamente sì, questo vale anche non solo per il turismo, ma vale anche per i ristoranti,
anche
di quei posti che non sono particolarmente turistici, ma però questo è una cosa, arrivare a dire però che questo ha messo nelle condizioni le aziende che hanno chiuso definitivamente di riaprire con un'altra azienda in un'altra forma, questo è perché il periodo è troppo veloce, è troppo rapido, perché poi dietro c'è tutto un ragionamento molto più complicato, cioè tu hai chiuso in quel periodo ma hai chiuso non pagando i debiti che magari avevi con la banca, e la quale ipoteticamente dal suo punto di vista ti ha concesso degli sgravi per poter continuare, tu non sei riuscito, quindi comunque qui c'è un discorso, sei rimasto segnato nella banca dati come insolvente, quindi poi fai fatica a riaprire, cioè è una molto più complicata quando devi riaprire un'azienda che hai chiuso male, cioè hai chiuso senza ripianare i tuoi debiti. Non vuol dire che tu sia fallito, perché per fallire ci sono delle soglie di fallibilità, ci sono, la legge fallimentare prevede una serie di cose, ma vuol dire che comunque non sei fallito ma non hai adempiuto ai tuoi obblighi verso chi ti ha prestato i soldi, e questo ti ha purtroppo macchiato per il futuro. Quindi se tu devi riaprire una nuova attività è molto più complicato farlo, e non puoi addurre semplicemente sì c'era il Covid, ok, ma purtroppo quando si tratta di soldi non c'è molta comprensione, e certo. Quindi, e questo è un problema, perché si blocca il meccanismo di crescita, no? Io leggevo l'altro giorno che le banche italiane sono state considerate fra le più virtuose d'Europa e del mondo, che è sicuramente una buona cosa, perché pare che i crediti deteriorati, insomma pare che tutta quella parte che rende rischiosa una banca, le banche italiane le abbiano ridotte, le abbiano eliminate, o comunque sono riuscite a trovare il modo di essere più solide. Però questa loro maggiore solidità in realtà va a discapito poi della richiesta di credito e quindi della richiesta di investimenti, eccetera eccetera, perché se tu vai in banca, io non parlo come consumatore dove per poterti far prestare dei soldi devi ballare la ola in costume da bagno, ma parlo di un imprenditore che va in banca e chiede i soldi e ha bisogno di una quantità industriale di garanzie per dimostrare che da lì a un arco di tempo breve medio è in grado di adempiere ai pagamenti, e questo rende complicato tutto, perché se stai iniziando un'impresa,
certo.
E come fai che garanzia?
Siamo alla fine della prima parte, aggiungo solo, poi lo riprendiamo nella seconda, che l'inflazione si sta raffreddando, quindi sì. Sta diminuendo l'aumento dei costi delle materie e comunque della vita. La BCE aveva detto recentemente che avrebbe continuato a comportarsi così, l'ha detto la Presidente Lagarde. Staremo a vedere se si raffredda, non sarà necessario. Lo riprendiamo dopo. Adesso ci fermiamo per il radiogiornale e continuiamo fra qualche minuto.
How many summers still remain? How many days are lost in vain? Who's counting out these last remaining years? How many
steps still left to climb. How many promises are worth the time? And who on earth is worth?
Ciao, sono Elena del Bar Italia, un bar storico di Saronno in via Silvio Pellico, proprio di fronte al cinema e a pochi metri dall'ingresso dell'ospedale. Vieni a trovarci per un caffè o un cappuccino con ottime brioche fresche di pasticceria, ma anche per la pausa pranzo con panini, piadine, insalatone. Faremo di tutto per accontentarti. Ti aspettiamo al Bar Italia Saronno.
Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, continua a salire drammaticamente il bilancio del sisma tra Turchia e Siria, almeno 25.000 i morti, trovati senza vita da Antiochia e 6 componenti della famiglia italiana di origini siriane dispersi. Particolarmente drammatica la situazione proprio in Siria, colpita dalle sanzioni internazionali che, a detta del presidente Assad, hanno bloccato molti aiuti. In Ucraina, nella notte, le forze russe hanno attaccato con droni 3 infrastrutture energetiche nella regione di Dnipropetrovsk, provocando ingenti danni. Intanto sale il prezzo del petrolio sui mercati dopo la conferma del vice premier russo Novak che Mosca ridurrà la produzione di 500.000 barili al giorno a partire da marzo, ritorsione del Cremlino dopo che l'Occidente ha deciso un tetto al prezzo del greggio russo. Nuova incursione aerea nei cieli americani, una settimana dopo quella del pallone spia cinese. Un oggetto non identificato è stato abbattuto dal Pentagono sopra le acque al largo dell'Alaska, ancora ignota la provenienza. Urne aperte domani in Lombardia e nel Lazio per il rinnovo dei consigli regionali e si vota anche lunedì.
Urne aperte domani nel Lazio e in Lombardia dalle 7 alle 23, dopodomani dalle 7 alle 15 per l'elezione diretta del presidente di regione e del consiglio regionale. Il voto è espresso su una sola scheda. È possibile il voto disgiunto e l'alternanza di genere. In Lombardia il centrodestra riconferma Fontana. PD, Movimento 5 Stelle e Sinistra candidano Maiorino, mentre il terzo polo Letizia Moratti, Ghidorzi per Unione Popolare. Nel Lazio, D'Amato è sostenuto da PD e da Azione Italia Viva. Il centrodestra punta su Francesco Rocca, mentre il Movimento 5 Stelle su Donatella Bianchi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
Un carico di sofferenza, dolore e sangue per molti anni rimosso dalla memoria collettiva, in certi casi persino negato. Così il capo dello Stato Mattarella, celebrando al Quirinale ieri la giornata del ricordo per le vittime delle foibe, per gli esuli dell'esodo giuliano dalmata. Ascoltiamolo.
La storia ci ha insegnato che la differenza è ricchezza, non una mala pianta da estirpare, che i muri e i reticolati generano diffidenza, paura, conflitti, che il nazionalismo esasperato, fondato sulla repressione delle minoranze, sulle pretese di superiorità o di omogeneità etnica, di lingua e cultura, produce inevitabilmente una spirale di violenza e di guerra, che le ideologie basate sulla negazione dei diritti individuali in nome della superiorità dello Stato o di un partito, lungi da risolvere le controversie, opprimono i cittadini e sfociano in gravissime tragedie, che la prepotenza e l'uso della forza non producono mai pace e benessere, ma generano violenza e gravi ingiustizie.
Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
Radio Orizzonti in Blu. Enjoy the sound.
Enjoy the sound.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Bene, riprendiamo la nostra trasmissione dopo il radiogiornale. Allora vi ricordo che è con me l'avvocato Ruggero Pavoni.
Buongiorno.
Buongiorno ancora. E stavamo parlando un po' della situazione economica complessiva nostra, soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'Italia, ma anche facendo riferimento all'inflazione che ci coinvolge, ci sta coinvolgendo, e ai tassi di interesse che l'Europa, nella persona della Presidente Lagarde, aveva detto che sarebbero stati aumentati ulteriormente se ce ne fosse stato bisogno. Ecco, pensiamo che ce ne sarà bisogno oppure no?
Ma in realtà adesso c'è stato questo recente aumento dei tassi di interesse di 50 punti ed è stato un aumento, come forse avevamo accennato all'inizio, contestato, perché comunque pare che l'inflazione stia diminuendo, quindi i prezzi, come dicevamo all'inizio, non stanno aumentando più come prima, per tutti i motivi che abbiamo spiegato, che sono principalmente legati appunto alla crisi energetica, alla guerra, alla pandemia, eccetera, eccetera. Quindi questa inflazione era un'inflazione, diciamo, tossica, cioè partiamo dal presupposto che l'inflazione è un male, diciamo, necessario, no? L'inflazione ci sarà sempre perché i prezzi aumentano, perché
aumenta il PIL, perché cresce il paese,
crescono i salari, e quindi gli imprenditori che producono devono rivedere periodicamente l'aumento del prodotto finito, perché tutti questi fattori insieme vanno, certo, avanti e crescono, no? E quindi l'inflazione è un dato di fatto sostanzialmente, no? Ma deve avere certi valori. A me viene in mente la spia dell'acqua di una macchina, no? Quando uno gira la chiavetta, la spia dell'acqua della macchina, una volta che il motore è caldo, deve stare in mezzo, no? Se no o è troppo fredda o è troppo calda. Quindi l'inflazione e la deflazione sono la spia dell'acqua della macchina economia, in questo caso italiana, quindi deve stare nel mezzo. È prevista qualche oscillazione di qui o di là, ma deve essere un'oscillazione che rientra nel, mi pare, 2-3% come l'inflazione normale. Allora, quando l'inflazione va oltre, vuol dire che ci sono dei problemi. Siccome l'inflazione era cresciuta più di quello che doveva essere per tutto quello che è successo, la BCE aveva fatto degli interventi. Adesso, come abbiamo detto prima, la situazione si sta normalizzando e quindi il governo italiano, comunque gli economisti italiani, ma non solo quelli italiani in realtà, hanno ritenuto che questo aumento dei tassi di interesse, che tradotto significa del costo del denaro, fosse fuori luogo. La BCE ha preso atto, ma pare che forse, come hai detto tu, se lo riterrà necessario, lo rifarà. Allora, a questo punto è qua che scatta, diciamo, chiamiamola la polemica, ma in realtà che scatta la riflessione, il quando lo riterrà necessario, che è un punto sui quali i governi che fanno parte dell'Unione Europea devono riflettere, perché premesso che ogni Stato ha la sua economia e premesso che anche se siamo nell'ambito dell'Unione Europea, quindi abbiamo dei parametri di base che sono identici per tutti, se no non ci sarebbe l'Unione Europea, siamo comunque paesi che hanno necessità ed economie diverse, no? Quindi ci sono dei paesi trainanti, fra i quali, incredibile ma vero, ci dovrebbe essere anche l'Italia, che poi è il paese fondatore dell'Unione Europea, e quindi la BCE, che le piaccia o no, deve tenere per forza in considerazione le riflessioni del governo italiano e degli economisti italiani, i quali, ripeto, le avevano suggerito di non alzare i tassi di interesse. Speriamo che non succeda in futuro, perché se la situazione si normalizza è inutile che si alzino di nuovo i tassi di interesse, perché altrimenti si rischia quel circuito perverso dell'inflazione troppo alta, certo, la spirale inflazionistica, no? Come dicevamo prima, che in realtà rende patologico un meccanismo che invece, diciamo, è normale, cioè
comunque l'aumento,
diciamo, dei
prezzi. Che stando all'interno dell'Europa siamo comunque tutelati da tutti questi meccanismi che insieme, sì, governano, come dire, sì, la crescita, lo sviluppo,
sono tutti fattori
da
tenere sotto controllo, che servono appunto per cercare di migliorare la situazione economica, politica e sociale.
Infatti leggevo qualche giorno fa che in Gran Bretagna Brexit, che è uscita
la Gran Bretagna, ha dei grossi problemi adesso,
dei grossissimi problemi economici,
forza,
in tutti i sensi, compresa un'inflazione che non avevano mai visto da sempre,
ma per forza, uno perché comunque
stanno andando molto male,
sì, tra tutto quello che è successo e l'uscita pure della, quindi coi prodotti che cominciano a non essere più concorrenziali evidentemente, noi loro, perché a quel punto, siccome i qualche paese dell'Unione Europea è fra i paesi più industrializzati e più ricchi del mondo, non è che siamo proprio messi, cioè non è che siamo dei poverelli, certo. Allora nel momento in cui ti stacchi da certi parametri e esci dall'Unione Europea, che è stata fatta principalmente per migliorare il commercio dei beni, dei servizi, l'occupazione e quant'altro, tu esci da lì e la competitività comincia a vacillare, no? Poi mettici tutte le variabili che ci sono e che non dipendono dal governo britannico e tiri una riga e ti rendi conto che stai cominciando adesso ad avere dei grossi problemi.
Va bene, cambiamo un po', no, rimaniamo sempre nell'ambito dell'economia. Volevo chiederti un parere per quanto riguarda una proposta che è uscita qualche tempo fa, qualche settimana fa, di differenziare gli stipendi, si parlava del pubblico, quindi dei dipendenti pubblici, tra nord e sud, perché il costo della vita si dice che al nord sia di un tipo e al sud lo sia molto meno.
Allora partiamo.
Cosa ne pensi?
Allora, questo è un punto delicato, perché poi anche se uno cerca di evitarlo va a finire nel politico evidentemente, no? Perché poi se uno dice una cosa o l'altra, poi di fatto va a corrispondere a un orientamento piuttosto che all'altro e quindi la situazione diventa complicata. Io partirei da un dato oggettivo per cercare di fare un'analisi estemporanea su questo aspetto. Il dato oggettivo è quello che hai detto, cioè se tu vivi a Milano, visto che noi stiamo qua in Lombardia, che oltre a essere una delle regioni la regione più popolosa, perché ha quasi 11 milioni di abitanti, quindi vuol dire che in Lombardia c'è un sesto della popolazione italiana in una regione, le regioni sono 21, quindi direi che le proporzioni di conseguenza arrivano da sole, c'è molto più di tutto e c'è molta più concorrenza, c'è molto più potere d'acquisto, perché c'è molto più gente che è interessata a vivere qua, siamo più vicini a lei, cioè per mille motivi questo non è solo la regione più popolosa ma anche quella più costosa evidentemente, avevo letto qualche
più
tempo fa, più ricca,
più costosa, più,
però questa ricchezza è tra virgolette ammazzata dai maggiori costi, no? Avevo letto che Milano tempo fa, adesso non mi sono più aggiornato, ma che Milano è una delle città più costose del mondo, mi pare che sia al 18° posto. Adesso il termine costosa in quella classifica non mi ricordo come era stato articolato, come era stato tradotto, ma il concetto era che a Milano la vita costava cara. E quindi è ovvio che rispetto a Caltanissetta, non so, dimmi una zona a caso che non sia la Lombardia,
qualsiasi
una piccola
altra
zona,
regione,
non so, Fermo, nelle
sud.
Marche, l'Aquila, anche Roma in realtà, no? È ovvio che il costo della vita in posti che non sono Milano, per fortuna, per sfortuna, per qualsiasi motivo che ognuno si spiega da solo, il costo della vita è inferiore. Quindi se io guadagno una cifra X a Milano e me la vado a spendere a Caltanissetta, all'Aquila, a Fermo, a Reggio, a Perugia, dove vuoi, ho maggiore potere d'acquisto di uno che la guadagna a Milano e sta a Milano. Questo è il punto di partenza. Poi da
si
qua,
creano però delle differenze.
Però si creano delle differenze perché quello che allora abita là, se facciamo un discorso che poi è simile alle cosiddette gabbie salariali degli anni 70, che sono durate poco, adesso non mi ricordo quale governo dell'epoca le avesse inserite, ma erano state talmente contestate dalle parti sociali, principalmente dai sindacati e quant'altro, che poi erano durate poco, mi pare, no? Un governo, ma siccome i governi qua erano durate il tempo di un governo, cioè di un anno scarso. E allora se sulla carta l'idea di dire là hanno un costo della vita molto più alto e quindi non è possibile che guadagnino come da un'altra parte dove la costo della vita è dimezzato e quindi è giusto che venga adeguata, perché del resto l'Istat cos'è? Non è un adeguamento al costo della vita su tutto il territorio nazionale, ma il concetto è uguale. Allora se questo concetto lo regionalizziamo per evidenti differenze economiche, considerato che la Lombardia mi sembra che sia il primo contribuente d'Italia. Allora, se lo adattiamo, no, alle caratteristiche politiche, economiche e sociali di ogni regione, in linea teorica il discorso non è così astruso. Il problema è, come sempre, quando c'è un principio che può essere sano, discreto o condivisibile, il problema è la sua trasformazione pratica.
Certo.
È qua che, bisogna riflettere, perché è vero che se io guadagno molto di più se sto a casa mia, ma se vado giù ho maggiore possibilità di godere dei soldi che prendo, però se quello di giù, che quindi avrebbe uno stipendio più ridotto, verrebbe su e c'è la libertà di movimento sul territorio nazionale, perché ci mancherebbe altro, dall'unità
però non ci sarebbe un guadagno, perché se giù a parità di stipendio risparmio, non so, qualcosa, qui guadagno di più, ma spendo tutto, forse...
No, più che altro sai cosa? Io penso che il problema sia la speculazione che ci potrebbe essere nel momento in cui quello di su va giù e quello di giù va su.
Ah, ecco,
cioè diventa complicato quello, perché allora l'imprenditore cosa fa? Piglia, no, come si fa del resto quando si aprono le aziende nell'est europeo, sostanzialmente il concetto è quello, no? Là mi costa di meno il costo del lavoro,
certo.
Piglio tutto, vado là, produco e riporto qua, certo. Con tutti i problemi che conosciamo, no? Allora c'è il rischio che una situazione di questo tipo possa in qualche modo, io sto ragionando in maniera estemporanea, possa in qualche modo provocare dei problemi di questo tipo, quindi ci può essere il rischio che ci sia uno spostamento patologico della popolazione da una zona verso l'altra per cercare di sfruttare questa cosa, oppure delle aziende nel produrre determinati beni, non lo so. L'idea sulla carta potrebbe essere, diciamo, valutabile, ma come al solito è l'applicazione pratica del principio. Anche l'equa distribuzione della ricchezza, se vogliamo, è un corollario di questo principio, no? Quando parlano dell'equa distribuzione della ricchezza, chi è che è contrario all'equa distribuzione della ricchezza? È giusto che tutti, in proporzione ai loro contributi, guadagnino. Il problema è l'aspetto pratico. Equa distribuzione della ricchezza cosa vuol dire? Vuol dire compromettere il merito di quello che produce e guadagna di più, che poi peraltro è un diritto costituzionalmente garantito, attenzione, quindi stiamo parlando,
certo.
La Costituzione prevede il merito, perché dice che le persone più meritevoli devono proseguire gli studi, eccetera, eccetera. Allora, equa distribuzione della ricchezza va però inguainato nei principi cardine che regolano la Costituzione, che la Costituzione italiana indica, no? E qui lo stesso, l'idea è buona, cioè l'idea potrebbe essere condivisibile, no? Io guadagno 10 ma vivo in un posto che è uno dei più cari del mondo,
certo.
Perché, e quindi non posso permettermi quello che si può permettere,
certo,
alla fine della fiera ragioniamo al contrario, no? Non posso permettermi quello che si può permettere una persona che lavora da un'altra parte, che ha un costo della vita, certo, inferiore. Quindi in realtà lo svantaggiato sarei io qua.
Sì, perché qui faccio fatica a arrivare a fine mese
dall'altra
parte guadagno meno,
esatto,
però risparmio magari qualcosa.
Esatto. Quindi in realtà il vantaggio ce l'ha non chi vive a Milano, ma chi vive, io Milano per dire,
certo,
in Lombardia, Milano, ma da un'altra parte. Però lo svantaggio può averlo poi quello che vive giù, che vuole venire su. E quindi come facciamo?
Sì.
Cioè, è un'idea
complessa,
è un'idea complicata da applicare, poi ci infilerebbero tutta una serie di questioni politiche, sociali,
scelte,
una speculazione enorme, e quindi è un principio che sulla carta potrebbe avere un senso. Poi però la trasformazione pratica potrebbe in realtà compromettere o deformare così tanto quel principio condivisibile, teorico, che quindi renderebbe nulla,
va,
diciamo,
bene.
La cosa.
Vedremo
chi vivrà, vedrà.
Tempi, ecco. Abbiamo ancora qualche minuto, volevo chiederti, per quanto riguarda il PNRR, progetti, finanziamenti che devono arrivare, dei tempi che dobbiamo rispettare perché altrimenti saltano i finanziamenti, come siamo messi?
PNRR, allora,
ne abbiamo fatto
cenno
prima.
Allora,
esatto.
abbiamo detto che il governo Draghi, Conte Draghi, è il discorso che forse ti ripropongo lo stesso principio, cioè il governo Conte e Draghi hanno sulla carta assemblato questo PNRR che sicuramente potrà avere dei risvolti positivi. Adesso però è il governo Meloni che lo deve attualizzare, che lo deve rendere concreto e attualizzare, perché poi che lo deve, diciamo, mantenere pur con tutte le variabili non previste che abbiamo visto. Fino ad oggi è stato rispettato, mi sembra, no? Che si stiano rispettando da un lato i pagamenti delle rate, l'Unione Europea, e dall'altro i nostri obiettivi,
i tempi,
la tempistica.
Però in questi giorni che forse però, con i tempi non ci stiamo dentro.
No, perché questo va di pari, fa il paio con la necessità di rivedere certi punti del PNRR, perché per esempio tutta la parte legata all'energia, non, secondo me, così come è stata strutturata il PNRR, non la faremo mai,
non ce la faremo.
Con quei tempi e con quei costi, perché abbiamo detto prima che è vero che la situazione sta migliorando, ma fino a quando non siamo fuori da questa vicenda, il gas continuiamo a usarlo comunque, no? Anzi, addirittura dicevamo prima, vogliamo fare questo progetto Mattei per cercare di diventare un hub per gestire tutto il gas che nei prossimi anni, quindi vuol dire che non solo noi abbiamo l'idea di utilizzare una fonte fossile come energia, ma anche tutti gli altri paesi, se no che senso ha fare l'hub per smistare l'energia, il gas che arriva dalle altre parti del mondo verso il Mediterraneo. Quindi io penso che questo aspetto e tutto quello che ne consegue, non so se potrà essere realizzato nei modi e nei termini che sono previsti nel PNRR, quindi dobbiamo per forza attualizzarlo e rivederlo in certi punti.
Siamo in chiusura. Speriamo che, se non dovessimo fare in tempo a presentare i progetti e quindi avere i finanziamenti conseguenti, vabbè, insomma, che ci diano un po' più di spazio per poter
speriamo che non succeda nient'altro
rifare, e che non succeda qualche altra cosa grave,
perché qua diventa
mi sarebbe piaciuto chiederti anche, ormai siamo, non abbiamo più tempo, mi sarebbe piaciuto anche chiederti cosa pensi delle riforme, per esempio il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, l'autonomia delle regioni differenziata.
Ma
tutte queste
sull'autonomia delle regioni in realtà faccio una piccola,
no, abbiamo 40 secondi.
Allora
ci vuole un'altra trasmissione.
Allora benissimo. Bene. La prossima volta, se volete, cercheremo di affrontare anche questi argomenti.
Ok. Grazie Ruggero Pavone,
grazie
di essere stato con noi.
Bello,
grazie
studio,
anche
comunque
ai nostri radioascoltatori. Ci ha fatto i complimenti per i nuovi studi, in effetti sono veramente molto belli.
Bello studio.
Grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Noi siamo sempre così, se cominciamo facciamo molta fatica a smettere. Noi siamo fatti così, ci divertiamo e non abbiamo paura.